Avete visto e conosciuto tante volte, un po' in televisione, un po' anche da noi in radio, ed è Angelo Bonfrisco. Ciao Angelo!
Buongiorno, buongiorno Lapo, a te e a tutti i tuoi ascoltatori, ben ritrovato.
Anche a te, ben trovato. Allora Angelo, con te viriamo sul tema arbitrale, perché è finita la prima giornata di campionato e sta per cominciare già una seconda dopodomani, e allora ti voglio andare a chiedere subito... innanzitutto qualcosa di generalista, poi andremo anche un po' sull'Inter, andremo anche su altre partite, e ti voglio subito chiedere qualcosa che è legato un po' al cambiamento, cioè tra l'anno scorso e quest'anno c'è qualcosa del regolamento che è mutato e cambiato e che è significativo, che è bene che gli ascoltatori sappiano?
Ma allora, diciamo che di vera sostanza non c'è un grosso cambiamento, però come sai molte volte anche i piccoli particolari possono fare la differenza. Direi che in generale in questa prima di campionato ho visto arbitri molto puntigliosi anche sulle seconde ammonizioni, quindi un po' più severi dal punto di vista disciplinare. Ho visto espulsioni dirette, magari non tutte perfette, diciamo. E sul discorso fuorigioco torniamo a sentire ormai vecchie discussioni, io dico vecchie perché ormai ci siamo affidati in toto alla tecnologia, e questo purtroppo è, anche se può piacere poco, però saranno annullati gol per questione di centimetri. Devo dire che da questo punto di vista si va un po' contro logica, contro quella che è diciamo l'indirizzo UEFA-FIFA, cioè il fatto di agevolare nelle modifiche le azioni di attacco, il fatto di agevolare l'aumento del numero dei gol. Questa regola affidata alla tecnologia paradossalmente va in controtendenza secondo me, perché tante reti saranno annullate per questioni di centimetri, e se andiamo leggermente indietro nella storia, quando l'assistente nel dubbio lasciava correre, quindi non c'era la tecnologia, tutti questi gol sarebbero stati assegnati, anche perché fisiologicamente gli assistenti non hanno l'opportunità di valutare il fuorigioco, questa è la verità, e siamo arrivati alla tecnologia. Però ora non possiamo lamentarci se abbiamo scelto questa strada nel vedere annullati i gol, insomma, come quelli di Ronaldo, ma ce ne sono stati tanti anche l'anno scorso, e ce ne saranno molti. Ecco, secondo me andrebbe fatto un bilancio, io non mi sono preso la briga di farlo, però bisognerebbe andare a vedere quanti gol sono stati annullati per questioni di centimetri dal VAR,
sì,
e che sarebbero stati invece convalidati con l'opzione nel dubbio non vai su, o addirittura con l'opzione del diamo fuorigioco solo quando c'è luce tra l'attaccante e il difensore. Ecco, questa secondo me sarà una discussione aperta, perché se le reti annullate saranno tante, vedrai che si metterà mano ancora alla modifica di questa regola, che ormai da 100 anni viene ritoccata. Perché è la regola più importante del gioco del calcio, cioè quella che poi ti vincola nelle situazioni tattiche. È la regola più importante, quella del fuorigioco.
Senti, l'altra questione è, adesso abbiamo visto diverse situazioni, parto dall'Inter, anche se non ci sono stati episodi particolarmente eclatanti. C'era stata una protesta di Skriniar al secondo minuto della partita per una spinta alle spalle di Cambiaso, ma allora la domanda è questa, io ti voglio chiedere questo: lì abbiamo visto delle mani sulla schiena di Skriniar, la questione banale è, ci sono delle volte in cui la spinta viene considerata un fallo, e delle altre in cui la stessa spinta, magari almeno vista dalla televisione, viene in qualche modo sorvolata. C'è in questo caso, dal punto di vista arbitrale, una prassi, o è legato esclusivamente alla sensibilità dell'arbitro?
È assolutamente legata alla sensibilità dell'arbitro. Sui contatti purtroppo dobbiamo affidarci a quella che è la sensazione dell'arbitro in campo, perché sì, è vero che le mani addosso non si possono mettere, però dobbiamo anche considerare il calcio uno sport di contatto, dobbiamo concedere qualcosa sia a chi difende che a chi attacca. Ecco, l'importante è non eccedere. e soprattutto qui sarà difficile, io credo impossibile, avere uniformità, perché sono proprio sensazioni del momento. Ogni momento ha una visione dal punto di vista dell'arbitro diversa, una sensazione diversa, c'è una dinamica per cui il braccio appoggiato molte volte serve solo per sentire l'avversario, e devo dire che hai ragione anche tu quando molte volte però basta la spintarella per buttare fuori causa l'avversario. Quindi siamo sempre borderline, dobbiamo fidarci di, diciamo, delle sensazioni dell'arbitro in campo. Questo ha deciso anche il VAR, perché vedrete situazioni anche di contatti, chiamiamoli contatti non eccessivi, dove il VAR non interverrà mai, cioè quindi dove per didattica, per scelta, per protocollo il VAR lascerà la decisione dell'arbitro, qualunque essa sia, sia di fischiare il fallo che di non fischiare nulla. Quindi qui non vedrete mai l'intervento del VAR. Poi è chiaro che le discussioni sono aperte, perché poi uno ha la sensazione del fallo se l'arbitro non l'ha fischiato oppure il contrario, ma questo credo che ormai fa parte del gioco, della storia del calcio.
Senti, invece ti voglio chiedere questo, l'espulsione di Osimhen è un'espulsione che è stata giudicata in modo diverso, in televisione vedevo che c'era stata una reazione come dire ma se l'è cercata. In realtà il pugno che ha tirato non sembrava così evidente, almeno non in prima istanza. Che opinione hai della sua espulsione? Era oggettivamente, era così visibile ed è stata un'espulsione più dal campo o più dal VAR secondo te?
Allora, quella è stata un'espulsione fatta direttamente dall'arbitro, e anche qui vedi, è la sensazione diretta dell'arbitro che stava controllando proprio quei due calciatori. È chiaro che c'è tanta ingenuità in un gesto di reazione che io lo definirei un po' oratoriano, nel senso che è vero che il giocatore continua a trattenere, ma lo vediamo in tutti i momenti dell'area di rigore, soprattutto nelle palle inattive, no? Ma però se ogni volta tu, che il difensore tenta di controllarti o anche di trattenerti, se vuoi anche in maniera regolare, se reagisci in quel modo è chiaro che sei a rischio rosso. In questo caso la manata è stata proprio una classica reazione da rosso, secondo me giusto, non è particolarmente violenta, io non ho avuto la sensazione dello schiaffo, ho avuto la sensazione della manata cioè del tipo togliti, non mi toccare, perché sì, così non riesco a giocare. Sì. Cioè, quindi perché attenzione, perché lo schiaffo secondo me è un gesto proditorio, nel senso decido di darti uno schiaffo è una condotta puramente violenta, e io dico che due giornate sarebbero anche poche, te ne do tre. Ma questa manata qua in reazione, dal punto di vista disciplinare, andando poi sulla discussione che chiaramente sarà oggetto poi del reclamo anche del Napoli, visto che c'è anche l'alibi tra virgolette della provocazione, credo che possa meritare anche una sola giornata.
Quindi tu pensi che con la Juventus potrebbe anche giocare Osimhen?
Io penso che magari gli alzeranno la multa, perché lui ha preso in sostanza due giornate e 5.000 euro di multa. Probabilmente potrebbe essere una giornata la squalifica e magari gli danno, che ne so, 10.000 euro di multa. Ecco, potrebbe essere una cosa di questo tipo, ma è una sensazione mia, parlo non da giudice sportivo, parlo da arbitro, da sportivo, perché secondo me non è così violenta, mi sembrano un po' cattive due giornate, ecco, questa è la mia opinione.
Ecco, intanto poi c'è anche un ascoltatore che per esempio dice questa cosa dei centimetri per il fuorigioco mi sembra una cosa esagerata, ci fosse anche mezzo metro o la luce, ci sarebbe sempre la luce o il mezzo metro più il centimetro, che cosa cambia? Si chiede l'ascoltatore.
Allora, cambia che nella luce hai un effettivo vantaggio da parte dell'attaccante, nel senso che è il principio per cui il fuorigioco ti punisce. Dire, io ti punisco perché voglio che tu parti alla pari col difensore. Con la luce l'attaccante, prima di essere in fuorigioco, ha quel mezzo metro, no? E per cui quando c'è la luce ti devo punire, e c'è una logica. Poi è anche vero quello che dice l'ascoltatore, che poi il centimetro c'è sempre, perché comunque il parametro del centimetro più, centimetro meno, una volta che tu decidi il confine, il problema rimane, ci saranno sempre gol annullati o dati per un centimetro. Però attenzione, senza la luce rimane un centimetro puro, con la luce parliamo di, una, di un vantaggio di mezzo metro, e quindi secondo me è completamente diverso il concetto. Quindi questo voglio dire.
Senti, ti voglio fare una domanda delicata. Sei pronto? C'è una domanda.
Sì, certo.
Dicendogli, guarda, non so se posso rispondere, io ci provo, vediamo e quant'altro. Allora, questa è una stagione in cui potrebbe arrivare un campionato che nelle ultime giornate, insomma, potrebbe in qualche modo decidere lo scudetto, le retrocessioni, la zona Champions League, con dei testa a testa che vanno fino alla fine. Ora, la classe arbitrale negli ultimi anni ha prodotto degli arbitri all'altezza? Perché la sensazione è che ci sia stato almeno sia una fase storica in cui c'è una sorta di impoverimento della, più che della capacità, della personalità di alcuni arbitri. È un po' così? E chi sono per te oggi i migliori arbitri, i due o tre migliori arbitri che secondo te quelli sono quelli che avranno il polso, avranno le partite più importanti, potrebbero essere quelli che decidono i match, i big match?
Ma intanto la domanda più che delicata la considererei pertinente, nel senso che di un osservatore attento, perché purtroppo negli ultimi anni ci siamo affidati un po' allo stesso gruppo di arbitri, che poi non possono durare una vita, bisogna lavorare anche per il ricambio. Sicuramente aver scelto di dividere la Serie A dalla Serie B, quindi avendo creato due compartimenti stagni, quindi ha creato poco ricambio. E tu hai visto che già dall'anno scorso a quest'anno abbiamo visto tanti giovani inseriti, e sono certo che fra questi giovani arriveranno quelli che piano piano dimostreranno di sostituire gli orsato della situazione, insomma, visto che lui credo che ormai quest'anno sarà l'ultimo anno. E ce ne sono diversi, per esempio io ho visto questo Sosta di Seregno, che è un arbitro giovanissimo che pronti via quest'anno ha fatto la prima in Serie A, è un ragazzo che va tenuto d'occhio. Ce ne sono altri che cresceranno. Giustamente tu hai detto quest'anno sarà un campionato equilibrato, sono convinto anch'io più equilibrato ancora dell'anno scorso, e quindi ci saranno tante partite delicate, quindi bisognerà accelerare molto questo processo di crescita.
Cioè, facciamo un esempio, scusami Angelo, perdonami. Facciamo domani, dopodomani c'è Inter-Juventus, a chi la affidi?
Sì. Beh, Inter Juventus sono partite destinate sicuramente a quel gruppo dei 10 internazionali, per cui non lo so, di bello della situazione che credo sia stato premiato col premio Mauro, quindi come miglior arbitro internazionale dell'anno scorso, e poi ci sono Orsato è fuori discussione, e poi ci sono altri due o tre nomi che sicuramente sono in grado. Allora, la rosa iniziale è di 4-5 nomi. La capacità deve essere quella di farli diventare velocemente 7, 8, 10. Allora tu non avrai problemi, perché poi tu sai benissimo che quando fai una partita, se per caso la sbagli, poi per mesi non puoi più andare a fare con la squadra. Per cui diventa un discorso di opportunità. Il ricambio diventa fondamentale per dare garanzia sia alle società ma anche ai disegnatori di lavorare in tranquillità e soprattutto di non sperperare energie, quindi perché l'arbitro può sbagliare una partita, però non è che possiamo buttare via un arbitro che impiega 13, 14, 15 anni per arrivare in Serie A. Per cui il discorso è molto delicato e credo si stia lavorando in questa direzione. Guarda che il primo turno di campionato ha visto tanti ragazzi giovani in Serie A, quindi nelle prime giornate vedrete tanti nomi, e poi chiaramente arriverà l'arbitro internazionale per coprire le prime partite. Sarà importante iniziare bene, perché se inizi bene vuol dire che il giovane che si è inserito ha fatto bene, lo potrai riproporre già dopo 15 giorni.